Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Anche questa settimana in prima pagina c'è la guerra. Ucraina tra dramma e speranza. La guerra continua ad uccidere i civili mentre le trattative faticano a decollare. Una dopo l'altra, le città vicine al confine sono state bombardate e devastate. E la foto in prima pagina è dedicata alla sofferenza dei profughi cacciati da casa. Se ne parla poi diffusamente alle pagine 3 e 4. Il fondo di prima pagina, il cammino sinodale nella vita ordinaria, a servizio di uno stile di fraternità. Lo firmano Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena, Nonantola, vescovo di Carpi, vicepresidente CEI, referente per il cammino sinodale. Andiamo alle pagine che riguardano l'Agordino. Ci sono diverse notizie anche questa settimana sull'amico del popolo e iniziamo a pagina 21, se non andiamo errati, esatto, pagina 21, Agordo Luxottica solidale con l'Ucraina. L'azienda ha lanciato una raccolta ore per i dipendenti nel paese invaso. L'AD Francesco Milleri e il suo vice Paul de Seyans in prima fila. Agordo, il nuovo retinografo al centro antidiabete. E poi Voltago al lavoro per sistemare il domatore, grazie al clima l'intervento è iniziato con alcune settimane di anticipo. E poi ancora una notizia, pagina 21, Taibon c'è comunità, dopo un anno di pausa ecco tornato alle stampe il bollettino parrocchiale. Pagina 22, Agordino, Taibon, come erano le strade in centro al paese? La nascita di Via Brustolon per esigenze militari legate al forte di Peden. Nel 1952 fu demolito l'edificio fabbrica vendita pane di Nello Carlin. Articolo di Giorgio Fontanive. Agordino 60 volontari e il tir carico è partito. Lo stipendio dei maestri di scuola dell'Agordino del 1860, il massimo Adon e Favat, questi due ultimi due articoli citati sono di Luisa Manfroi. E poi pagina 23, Belluno Agordo, l'accordo tra Cucchini e Petirosso, cure palliative, è stata sottoscritta una convenzione per promuovere iniziative comuni e dare sostegno al sollievo dei pazienti. Agordo, il perito minerario è sempre richiesto, Lucchetta, presidente APIM, il settore delle grandi opere non conosce crisi. E a fianco c'è la notizia delle iscrizioni alle scuole superiori, che riguardano ovviamente l'Agordino, superiori 53 restano, 89 via dall'Agordino, questi sono i numeri degli alunni delle terze medie e ovviamente quelle che sono le loro scelte. Allora, quest'oggi, come abbiamo appena accennato, andiamo a parlare del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Lo facciamo con il presidente della gloriosa associazione dell'APIM, Luca Lucchetta. Benvenuto a Radio Più.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo.
Allora, partiamo subito, Presidente, con quella che è la notizia che avete dato negli scorsi giorni, vale a dire che ieri, venerdì 11 marzo, è partito il corso di Fochino, un corso che da tanto tempo, da tanti anni, caratterizza l'APIM e il suo legame ovvio e storico con l'Istituto Minerario Umberto Follador, ma che, se non vado errato, era un corso che negli ultimissimi anni non si era svolto causa pandemia, non so se è così.
Esattamente, il corso è un corso storico all'interno della scuola dell'Istituto Tecnico Minerario perché già 50 anni fa si teneva questo corso per formare i tecnici all'uso degli esplosivi e alle norme di pulizia mineraria e di tecnica dell'esplosivo e a parte pochissimi anni in cui non si era per motivi burocratici potuto organizzare, negli ultimi 2 anni era rimasto fermo a causa della pandemia. E, avendo avuto la disponibilità di una riapertura in questo periodo delle attività anche in temi pandemici, abbiamo voluto fortemente come associazione periti minerari, la scuola che è coprotagonista con noi in questo, riorganizzare il corso per Fochino. Corso per Fochino che è partito ieri e che vede 20 studenti seguire le lezioni. Questi studenti e studenti appartengono 12, sono studenti che in questo momento frequentano la scuola, 4 sono studenti diplomati nel 2021 e 4 sono esterni che si sono iscritti per poter seguire questo corso. Alla fine fa l'esame con la supervisione della prefettura per ottenere il diploma di patentino di fuochino.
È un buon numero, siete soddisfatti di questo? Luca, attento, ti chiedo, sentiamo un po' male, forse vediamo se riesci a spostarti leggermente, forse intercettiamo una comunicazione migliore. Mi pare meglio. Niente, dicevo, siete soddisfatti?
Da parte degli studenti dell'Istituto Minerario per questo tipo di attività. Due, un interesse anche da chi è entrato da poco nel mondo del lavoro, sto parlando dei quattro che siamo diplomati comunque nel 2021, e l'interesse anche del mondo lavorativo esterno, perché ci sono quattro iscritti che appartengono al mondo del lavoro e che non sono più afferenti al mondo della scuola in questi anni. Quindi grande soddisfazione e credo anche grande soddisfazione per i docenti che sono impegnati in questo corso perché vedono che effettivamente viene riconosciuto anche il loro lavoro.
Devo chiederti, Luca, di provare a spostarti ancora un po' perché sentiamo un po' a scatti. Abbiamo capito abbastanza bene finora, lo ribadisco io, 20 sono gli iscritti al corso di Fochino, 12 che stanno frequentando le ultime classi dell'Istituto Minerario in quest'anno, 4 diplomati nel 2021 e 4 esterni, una soddisfazione per l'API. Ma è una soddisfazione anche perché, lo dicevi tu poco fa, questo tipo di competenza, quella del Fochino, è importante poi perché va a collegarsi al mondo del lavoro. È uno degli scopi primari dell'APIM, è proprio quello di fare così da collante tra la scuola e il mondo del lavoro. In quali settori questo tipo di patentino, questa competenza può essere sfruttata?
Che vanno da tutto, tutte le lavorazioni al mondo delle cave, al mondo delle miniere, naturalmente anche se il mondo delle miniere è ormai una nicchia di lavoro molto limitata in Italia, al settore delle grandi opere pubbliche, al settore dei grandi interventi privati, al settore delle infrastrutture. Non ultimo anche, lo è di nicchia, però i periti minerari da questo punto di vista sono richiestissimi, è il lavoro della demolizione di infrastrutture che necessitano di essere demolite, parliamo di palazzi, fabbricati, vecchie ciminiere, vecchi serbatoi o come nel caso del Ponte Morandi a Genova, un intero ponte come il nostro perito minerario ha demolito l'anno scorso, 2 anni fa.
Senti, tu nell'articolo che pubblica l'Amico del Popolo questa settimana sottolinei il fatto che il perito minerario è una figura che è sempre continuamente richiesta nel mondo del lavoro. Sottolinei però anche che è una situazione in cui la domanda, no, di periti minerari supera, no, in qualche maniera quella che è l'offerta, quello che il bacino, lo storico bacino del Follador mette a disposizione.
Assolutamente sì, ci sono continue richieste da parte di imprese, anche di grandissime imprese, che richiedono questo tipo di professionalità, perché è una professionalità abbastanza trasversale al mondo della tecnica e della scienza, perché oggettivamente le materie insegnate nella scuola e quindi i settori di applicazione sono molteplici e sono trasversali, dalla chimica alla geologia, alle costruzioni, alle perforazioni, all'elettrotecnica, alla meccanica e quindi le figure che hanno il diploma di perito minerario, essendo polivalenti, trovano un vastissimo come impiego nei vari cantieri delle opere. Ci sono tantissime imprese che chiedono e sono molte di più le imprese che chiedono rispetto a quanti sono gli effettivi diplomati della scuola. Ricordiamo che mediamente si diplomano fra 10 e 15 per itinerari l'anno, in questo momento più o meno le tre classi hanno 15 alunni, 15 alunni ciascuna. Le imprese chiedono di poter venire addirittura a preselezionare i propri candidati, perché chi prima arriva prima può aggiudicarsi la possibilità di avere nuovi diplomati.
E anche verrebbe da dire, ovviamente, se effettivamente la domanda è così forte e l'offerta non è così tanta, ovviamente immagino che colui che accetta un contratto possa spuntare effettivamente dei contratti interessanti, che proprio dal punto di vista sia economico, ma verrebbe da dire, oltre all'aspetto economico, anche proprio dal punto di vista professionale, no?
Ci sono contratti veramente molto interessanti e che aprono a prospettive anche di sviluppo di carriera che sono notevolissime. Io conosco ragazzi giovani a 30 anni ormai, gestiscono macchinari o cantieri di grandissimo impegno, di grandissima difficoltà, perché hanno maturato un'esperienza tale da far sì che le grandi imprese mettano nelle loro mani sia macchinari sia cantieri di notevolissima responsabilità. E questo apre sicuramente a possibilità economiche e di carriera. Bisogna anche dire che però il lavoro c'è, il preseminario deve andare a lavorare laddove c'è il lavoro. Questo perché non è possibile ipotizzare, se non in pochi casi, di avere il lavoro sulla porta di casa o avere il lavoro a portata di auto giornaliera. Molto spesso i cantieri sono in tutta Italia, o per non parlare in tutta Europa o addirittura nel mondo.
E qual è la risposta dei ragazzi quando vengono contattati? C'è, come dire, entusiasmo, allora, voglia di provare? C'è un po' anche di resistenza ad abbandonare magari la terra d'origine, il timore magari di esperienze lontane, oppure così prevale via di buttarsi, come era un tempo, no? Perché la storia del perito minerario è una storia di emigrazione, insomma, mi verrebbe da dire.
Il perito minerario è una storia di emigrazione. Per un inciso, stiamo facendo in questo periodo delle interviste, sì, per i minerari, e fra pochi giorni intervisteremo un perito minerario a Gordino che è da quasi 50 anni che vive in Perù. Ed è uno degli ultimi che hanno lavorato veramente nel settore minerario, perché ha portato avanti grandissime miniere in Perù, ecco, per dire dove sono i posti di lavoro. La risposta qual è? Questa era la domanda. Dipende dalle aspettative che i diplomandi hanno. Allora, chi si diploma, una percentuale di essi desidera continuare con l'università e quindi continua la carriera scolastica proseguendo l'università. Una porzione trova lavoro e occupazione in attività o di famiglia o in attività comunque prossime al luogo in cui vive, che possono essere tecniche o anche non tecniche, posso pensare per esempio alla grande industria, e chi alcuni invece che rimangono, diciamo un terzo, sono quelli che entrano nel mondo del lavoro, e questi che entrano nel mondo del lavoro dei periti minerari della cantieristica, e questi vanno in qualsiasi posto siano chiamati ad operare, per cui dei ragazzi giovani ne abbiamo in Italia, ne abbiamo all'estero, e su cantieri di svariate tipologie, che vanno dalle grandi opere, ancora le perforazioni petrolifere, alla ricerca di idrocarburi, di gas, alla realizzazione di grandi gallerie o grandi opere, gasdotti, quant'altro che la tecnica richiede, insomma.
Il problema anche qui è sempre un po' quello dei numeri. Io calcolavo perché guardavo nel frattempo l'articolo a fianco di quello appunto nel quale si parla del perito minerario e che mette insieme i dati delle iscrizioni al primo anno di scuole superiori per il 2022-2023 su 142 studenti che oggi frequentano le scuole medie dell'Agordino, dei tre istituti comprensivi dell'Agordino, 18 hanno scelto la prima del perito minerario, perito geotecnico. È chiaro che in un contesto come questo l'istituto minerario deve, no, cercare, e lo sta già facendo, di essere attrattivo per fare in modo che in una vallata che si sta spopolando arrivi qualcuno da fuori. Tu sei presidente dell'APIM, sei stato e sei tuttora anche amministratore della vallata. Cosa si può fare anche proprio per cercare di far sì che più giovani vengano ad Agordo? Perché oltre alla scuola, che è valida, e mi pare che le offerte di lavoro che arrivano confermino la qualità dell'insegnamento del Folador, ma poi forse servono anche strutture per ospitare, no, questi eventuali giovani.
Ma assolutamente. Allora, innanzitutto scontiamo il fatto che il bacino d'eccellenza per la scuola è l'Agordino, e l'Agordino, lo sappiamo tutti, ha grossissimi problemi demografici perché siamo ormai sotto i 20.000 su tutto il territorio dei 16 comuni, quindi è con una natalità molto bassa, per cui è ovvio che tutto ciò si ripercuote in maniera forte anche sulla scuola. Attirare l'interesse a livello locale lo si può fare con campagne di presentazione dell'attività della scuola e invogliando i giovani, mettendoli a conoscenza di quelle che sono le opportunità e le possibilità che la scuola offre. Questo va fatto anche al di fuori dell'Agordino e l'attrattività dovrebbe essere spinta anche a tutta la provincia di Belluno. Certo, alla provincia di Belluno e anche al Veneto, cosa che in un certo senso stiamo anche facendo. Per esempio, come APIM partecipiamo annualmente almeno a 3-4 fiere del settore, penso a Geofluid, penso a Marmomacchine, penso a Mineral Show. Fiere di questo tipo al Samuter prossimamente, in cui viene presentata l'attività della scuola di Agordo e viene presentata ad un pubblico che è italiano, di tutta Italia fondamentalmente. Certo, bisogna anche avere strutture in loco che siano in grado di ospitare eventuali richieste da parte di studenti che vengono dall'esterno. Questo è un problema, però è anche vero che non c'è in questo momento una richiesta tale da dire bisogna che predisponiamo subito delle strutture, ma andranno pensate in prospettiva qualora l'esigenza si presenti. Io ricordo 30-40 anni fa, quando frequentavo io la scuola, i giovani che venivano da fuori provincia o dalle parti periferiche della provincia trovavano nelle case, c'erano appartamenti, stanze in affitto e risolvevano in questa maniera la loro permanenza. Bisognerà pensare a riattivare questo tipo di attività, però bisogna che ce ne sia una
Se c'è
necessità
una domanda.
conclamata, perché in assenza di una necessità è inutile anche
Certo.
preparare per poi non utilizzare.
Tra l'altro mi verrebbe da dire anche quell'attività che tu citavi poco fa di queste interviste ai periti minerari. Beh, insomma, se ai giovani bisogna fornire dei modelli, no, ai cui anche potersi ispirare e dalle cui storie così farsi trascinare, beh, quell'attività lì, nella parte che potrà, nella percentuale che potrà essere di influenza, però potrebbe in qualche maniera servire a qualcosa, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Vero è che il mondo del lavoro, il mondo dell'impiego è un mondo in grandissima evoluzione, in rapidissima evoluzione, per cui tecniche e tecnologie che si utilizzano adesso non c'erano 10 anni fa, o quantomeno erano embrionali 10 anni fa, per cui nella realtà i giovani di oggi possono come ispirazione ascoltare e vedere l'intervista che noi stiamo facendo e trasmettendo, ma la realtà del mondo del lavoro magari attuale è leggermente diversa perché i tempi sono cambiati, le tecnologie si sono modificate
Ma
e anche le possibilità.
questo senz'altro, però credo, no, che le storie di tanti periti militari sono delle storie, al di là di storie professionali, siano anche storie di vita, perché andare lontano, essere a contatto con mondi e realtà molto differenti, beh, penso che tutti, no, ne parlino. Insomma, mi è capitato a volte di parlare con qualcuno ed è entusiasmante sentirli.
Io credo, sono molto curioso di sentire anche l'intervista di cui parlavo prima,
Sì.
di quel perito onerario partito dal Vignalongo, da FOM, e ormai da quasi 50 anni in Perù, e lui oltre ad avere diretto grandi miniere, grandi attività minerarie, si è costruito una vita, una famiglia e un mondo che è laggiù, e questo è anche molto, dà anche un senso proprio dell'avventura che chi tanti anni fa partiva per fare questo lavoro doveva vivere in prima persona. Adesso le cose sono diverse, ci sono molte più possibilità di spostamento, però queste cose ti ispirano perché ti fanno anche innamorare di alcune attività che poi da un punto di vista professionale sono anche molto interessanti, molto belle, insomma.
Siamo in chiusura, ma approfitto della tua presenza per ricordare anche all'interno di questa rubrica Rizzieri Ongaro, morto qualche giorno fa. Era un perito minerario, è stato un amministratore di questa vallata. Voi, insomma, avete avuto modo di collaborare assieme proprio anche sul fronte amministrativo negli anni in cui lui era sindaco di Cencenighe, tu sindaco di Vallada. Poi, insomma, vi siete dati il cambio alla guida di quella che fu la comunità montana Gordina, oggi Unione Montana Gordina, il tuo ricordo.
Era un amministratore preparato e che si preparava e che sapeva in ogni momento quale doveva essere la direzione da seguire dal punto di vista amministrativo. Era una persona piacevolissima, era una persona anche di grande cultura. Si era formato come perito minerario e come perito minerario aveva trovato lavoro prima nel settore dell'industria della ceramica, nella quale aveva maturato un'esperienza amministrativa di qualità che poi l'ha riportato a tornare ad Amato, e le sue qualità di amministratore, non solo pubblico, ma amministratore anche di aziende, come era lui, era conclamata, lui era molto molto bravo, fino purtroppo pochi giorni fa. Lui era vicepresidente di Valpe, la società che gestisce i rifiuti in Agordino, e lui aveva una capacità di sintesi e di andare al nocciolo dei problemi che era grandissima, non per niente, e ha sempre rivestito sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico cariche di prima importanza fondamentalmente. Era un grande amico, tra l'altro era anche una persona che al di fuori del mondo amministrativo, al di fuori dell'ufficialità, sapeva avvicinarsi alle persone, parlare con esse, ed era bello dialogare con lui anche sui temi, non solo locali, ma anche sui temi amministrativi ad alto livello, politici e sulla realtà che ci circondava.
Ecco, mi unisco anch'io al ricordo di Luca Lucchetta. Rizzieri Ongaro è stato ospite di questa trasmissione alcune volte, spesso gli abbiamo chiesto anche in occasione delle tornate elettorali. Lui era un po' fuori, appunto, ormai guardava dall'esterno questo mondo, ma si era sempre prestato a fare dei commenti, a cercare di analizzare le situazioni e sempre, appunto, come diceva Luca Lucchetta in questi pochi istanti fa, con uno sguardo d'insieme, con uno sguardo davvero che teneva insieme la competenza. complessità anche di questo, del mondo amministrativo. Un caro saluto a Arizieri Ongaro e un abbraccio alla famiglia. Grazie Luca Lucchetta per essere stato con noi.
Grazie a voi Gianni e buon ascolto a tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora a Luca Lucchetta, grazie all'APIM per la sua attività e, come si dice sempre, ad maiora, e grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento, come sempre, per la settimana prossima.